Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata della nostra rubrica di interviste e approfondimenti. Oggi parliamo della giornata, per molti una giornata campale, del 19 ottobre, sabato scorso, quando un'ondata di maltempo ha nuovamente messo in ginocchio il sistema fognario di Senigallia e non solo, e con essa anche la viabilità. Molti temevano che acqua e fango sarebbero entrati nelle proprie case, in molti garage, e in qualche punto si è verificato proprio questo. Oggi vogliamo ripercorrere un po' quanto avvenuto, capirne le ragioni, con l'obiettivo, se possibile, di individuare delle soluzioni che possano essere concretamente realizzabili, non solo rimanere parole al microfono. Intanto vi annuncio che più avanti sentiremo il sindaco Olivetti, ma per ora ricostruiamo quanto avvenuto. Innanzitutto era stata diramata l'ennesima allerta meteo di colore giallo. Per la giornata di sabato 19 ottobre si prevedevano precipitazioni diffuse e persistenti, con maggiori accumuli lungo la fascia costiera e nel settore interno settentrionale, dove localmente i fenomeni avrebbero potuto essere anche di carattere intenso, come rovesci e forti temporali. Insomma, ecco, la classica allerta per pioggia intensa, ma non così abbondante da creare dei rischi alluvione. Fin dalla serata precedente, nonostante il caldo, c'erano state precipitazioni, poi divenute intense già dalla nottata, appunto, di sabato 19, con prolungati scrosci che hanno subito messo in difficoltà il sistema fognario cittadino. Lo stesso comune di Senigallia ha reso noto nella mattinata di sabato che la grande quantità di pioggia stava provocando alcuni disagi alla percorribilità delle strade. È stata disposta l'apertura del COC, il centro operativo comunale, proprio per monitorare al meglio la situazione. Il livello del fiume Misa era nella norma e qualche problema insisteva sul reticolo secondario. Nel frattempo i cittadini erano però già alle prese con diverse criticità. Alla Cesanella la situazione era molto critica già dalle 8 del mattino, con la necessità di aprire i tombini urgentemente. Alla stessa ora al Vallone le strade erano già allagate, questo scrivevano i cittadini sui canali social del comune, segnalando anche disagi in strada del Cavallo, al Filetto, Bettolelle, strada del Montirone, addirittura con famiglie isolate. Attorno alle 10.30 il comune annunciava che i principali canali secondari stavano defluendo a piena capacità. Alcuni disagi si registravano su diverse strade a causa del temporaneo sovraccarico del sistema fognario cittadino. E ciò avveniva in particolare nei quartieri di Cesano e Cesanella. I fiumi Misa e Cesano erano invece sotto il livello di guardia. Di lì a poco è arrivato un miglioramento del meteo che ha permesso ai fossi esondati di rientrare in sede e agli allagamenti diffusi lungo le strade cittadine di non aggravare ulteriormente la situazione, ma già le strade erano impraticabili da almeno un paio d'ore. La macchina comunale si è messa in moto a prendere i tombini nelle varie zone e la situazione è un po' migliorata. Nel corso della giornata poi ci sono stati altri scrosci importanti che hanno fatto ritornare le criticità al livello di prima o quasi. Molte strade sono state allagate e lo sono rimaste per ore nell'impossibilità di scaricare a mare sia l'acqua che il fango, per cui di fatto si è dovuto chiudere una bella fetta di strade cittadine e deviare il traffico in più punti. Una particolare situazione è avvenuta in via Perugino, dove appunto la pressione sul sistema fognario ha creato la spaccatura dell'asfalto, una cosa praticamente mai vista, segno che c'è un problema proprio sul sistema fognario. Le criticità sono state registrate anche con i fossi del Crocifisso, Montirone, Sant'Angelo e in alcuni punti fuoriusciti dagli argini, che hanno allagato campi, strade e case purtroppo. Anche al Vallone, strada della Chiusa, ci sono stati allagamenti, così come appunto nei quartieri di Cesanella e Cesano, dove molte famiglie hanno deciso di mettere le paratie proprio per evitare che l'acqua dal fosso invadesse la strada, ma da quest'ultima poi arrivasse in casa. La strada statale Adriatica Nord, in particolare, si è iniziata a riempire di acqua e fango che dalla collina non riuscivano a essere smaltite da fossi e fogni. In certi punti sembravano esserci delle vere e proprie cascate, come in via Mattei, che poi chiaramente si sono riversate su tutte le strade comunali giù fino alla statale. A quel punto è arrivato il messaggio, forse un po' tardivo, era alle 11 mezzogiorno, con cui il comune chiedeva ai cittadini di limitare gli spostamenti se non strettamente necessari. Poi è stata una comunicazione aspramente criticata sui social. Nella tarda mattinata e soprattutto nel primo pomeriggio il miglioramento del meteo ha permesso le attività di ripristino e pulizia delle strade, cosa che ancora deve essere conclusa. I reticoli minori stavano lentamente tornando alla normalità, quando però si temeva un nuovo peggioramento per via di un'altra perturbazione prevista per le ore successive. Nel frattempo i disagi continuavano con famiglie ancora bloccate e strade infangate o chiuse. Proprio la strada statale Adriatica Nord, solo per citare un esempio su tutte, nel tratto dalla rotatoria di strada della Marina fino alla rotatoria di strada Settima è rimasta chiusa per ore e ore per svolgere in sicurezza i lavori di pulizia della sede stradale. Un'altra allerta gialla era prevista per la giornata successiva, quella di domenica 20 ottobre, quando invece le precipitazioni sono state davvero limitate. Di fatto si è andati via via verso il miglioramento e quindi i disagi sono diminuiti pian piano, ma rimangono due cose. Innanzitutto la paura, un timore generalizzato ogni volta che piove, come il titolo di una pubblicazione relativa al disastro del 2014. E poi la consapevolezza che se anche ci si desse da fare di più come cittadini, tenendo pulite cadetoie e i tombini, almeno quelli davanti casa, l'efficacia sarebbe davvero limitata. Sarebbe comunque bene farlo, ma difficilmente potrebbe risolvere il problema. Il comune comunque non sembra in grado di arrivare ovunque. Non che sia una giustificazione, ma una considerazione che da più parti si sente ormai fare. Bene, avevamo promesso le parole del sindaco Massimo Olivetti, sentiamole.
Questi scrosci così forti, come quella che si è verificata alle 8 di sabato mattina, poi verso mezzogiorno, fanno sì che i nostri sistemi, che sono stati concepiti ovviamente in periodi in cui l'acqua veniva giù in modo molto meno forte, vanno completamente in tilt. Questo per esempio si è visto in alcune zone in modo palese, tipo la Cesanella, dove non ci sono né corsi d'acqua né fossi e c'è avuto appunto questo emergere, questo affiorare delle fogne che in alcuni punti addirittura hanno avuto delle pressioni particolarmente forti che hanno rotto l'asfalto, cioè l'asfalto è stato rotto da tubature sotterranee che sono andate in pressione. Abbiamo invece registrato che in altre zone, soprattutto quella relativa al piano regolatore, dove si sta cominciando a dividere le acque nere dalle acque bianche e dove si hanno appunto le tubature molto più grosse, questo tipo di problematica non c'è, secondo anche quanto c'era stato indicato alcuni tecnici che avevamo sentito durante le varie interlocuzioni. Quindi quello che era il ragionamento è che oramai non solo Senigallia, ma credo un po' tutte le città dovranno ripensare a quello che è il sistema fognario e dello scolo delle acque.
Quindi secondo voi la soluzione è ripensare il sistema fognario di tutta la città?
È questo uno dei problemi più grossi che la città potrebbe avere, cioè quello che è accaduto anche in altre aree dove ovviamente c'è stato un affioramento dell'acqua dal sistema fognario. Tenete conto che praticamente noi abbiamo oggi il canale che è stato messo sotto su quella zona, su queste tubature nuove, è 4 volte più grande di quelli che c'erano in origine e che quindi praticamente potrebbero permettere un maggiore scolo delle acque sotterranee. Questo ovviamente potrebbe anche permettere di rappresentare una piccola scolmatura anche per quanto dovesse avvenire in caso di allagamenti sul sistema superiore. È evidente però che si tratta di un'operazione di impatto notevole. Siamo già in contatto con varie strutture per poter far presente ormai da alcuni mesi anche alle sovrastrutture, al governo, eccetera eccetera, di poter mettere in piedi un piano anche di collaborazione con gli enti territoriali che sia volto a questo. Oltre a questo, per quanto riguarda poi il nostro sistema, è quello di evitare di togliere quelle che sono le chiusure a mare di alcuni fossi. Quello del Sant'Angelo, oramai annunceremo a brevissimo il progetto dell'apertura finale, che permetterà così un maggiore scolo delle acque. Stessa cosa probabilmente avverrà non subito ma tra qualche tempo per quanto riguarda il fosso del Troppo.
Sono due interventi limitati, ma la rete dei fossi che poi scarica mare è molto più ampia. Per quegli altri cosa si può fare?
Per quanto riguarda il fosso Sant'Angelo, intanto il problema è lì, ma è anche nella parte più a monte, dove attraverso una restrizione che è avvenuta nella zona sotto l'autostrada e anche nella districazione dopo, abbiamo sempre un problema di allagamenti che dovremo andare a cercare di risolvere. Per quanto riguarda gli altri, è una pulizia che deve essere fatta in modo costante. Noi quest'anno abbiamo speso circa 140.000 euro su una manutenzione costante e quotidiana. Non a caso abbiamo appunto un sistema molto diverso rispetto a prima, ma che dovrà essere rivisto in qualche modo anche per quanto riguarda alcuni approfondimenti. Cioè anche in quei casi, anche quei fossi hanno delle sezioni ridotte rispetto a quello che è la caduta di quest'acqua, quindi anche su quelli dovremmo andare a ragionare, senza tener conto poi che si chiederà sempre una maggiore attenzione anche agli agricoltori e alle imprese, soprattutto alle aziende agricole, affinché appunto possano adottare nel sistema della lavorazione dei campi un modo di poter far scolare le acque in modo molto più regolare o comunque in modo molto più, diciamo, controllato rispetto a quello che vediamo oggi.
Infatti uno dei problemi è stato quello di vedere, ecco, delle grandi quantità di acqua e fango e terra fango venire giù dalla collina, per esempio si pensi a Via Mattei, che poi si sono riversate sulle strade cittadine del quartiere Cesanella e poi sulla statale Adriatica, ma anche a Cesano, stessa situazione.
Questo è un problema però che non ha solo il nostro comune, per esempio anche se avete visto l'evento sull'autostrada che stava per esempio tra Marotta e Senigallia, non si è visto mai, anzi tra Fano e Senigallia. Tenete conto che il terreno ha, come tutte le cose, una sua porosità, per cui nel momento in cui c'è una situazione come quella che ci si verifica con forte acquazione, la terra dilava. In condizioni particolari fanno sì che l'acqua presa piena di fango scivoli e quindi vada a finire sulle strade, con pericoli, con danni soprattutto per quanto riguarda poi la sistemazione delle stesse opere. Questo tipo di piogge è evidente che ci dovrà far cambiare un po' tutte le abitudini, intanto per quanto riguarda, ribadisco, il sistema agricolo, ma anche per quanto riguarda le strutture. Serviranno in previsione degli interventi sempre maggiori, perché questi sono tipi di pioggia che francamente lasciano perplessi nelle modalità.
Cioè ci dovremo abituare a queste ondate di maltempo?
Più che abituare dovremo cominciare a ragionare nel cambiare quella che è le strutture di recepimento e di ricevimento delle acque, tenendo conto che questi eventi sono sempre più frequenti. Se una volta capitava, una volta ogni 4-5 anni, oggi stiamo vedendo come questi eventi, non solo nella nostra zona, ma come vedete un po' in tutta Italia, in generale anche alcune aree che prima non le vivevano, si stanno verificando con una maggiore intensificazione. Quindi di conseguenza, per evitare in futuro che si possano avere problematiche o per diradare questi tipi di problematiche, si deve operare certamente su un sistema fognario, su un sistema di recimazione delle acque diverso rispetto a quello che si è fatto fino adesso o fino a qualche tempo fa, quindi cercando anche di riprofilare tutte le strutture. È un lavoro veramente mastodontico. Di certo cambierà molto alcune abitudini che avevamo.
Gli enti locali che possibilità hanno? Come diceva lei, siete in contatto con il governo, perché ovviamente serve una mano, più che una mano, un braccio dall'alto.
L'intervento sarà enorme, i comuni non riusciranno, perché tenete conto che per esempio solamente alcune condutture, anche grandi, aumentano tantissimo i costi. Se io per fare una strada costo X, se devo mettermi a rifare una tubatura con condizioni completamente diverse, il costo mi si triplica o mi si quadruplica. Per cui è chiaro che qui ci sarà bisogno di aiuti, perché nessuna struttura pubblica riuscirà a farlo. Dall'altra parte diciamo che poi noi soffriamo anche come città di avere delle zone che sono state urbanizzate in alcuni posti che rappresentano delle problematiche non indifferenti. Su questo possiamo fare ben poco se non ovviamente cercare di trovare delle soluzioni. Ad esempio abbiamo già fatto un intervento molto importante nella zona dell'Anza, che l'ultima volta era stata colpita l'alluvione, attraverso una risistemazione dell'impianto fognario. Cioè lì dovremmo stare più attenti. In questo momento noi diamo delle priorità alle zone che in passato sono state colpite. È ovvio che da un punto di vista economico non è che sarà così facile arrivare da tutte le parti. È per questo appunto che si fa riferimento o si richiede un aiuto a chi enti che ne hanno maggiore disponibilità, questa è chiaro.
Per quanto riguarda la questione delle delocalizzazioni, alcune situazioni, ecco, magari quelle un pochino più nelle zone di campagna, ma non solo, o nelle anse proprio del fiume, quelle si può intervenire in questo senso? Che risposte avete avuto dal governo, dal ministero con cui avete interloquito?
Abbiamo fatto un'interlocuzione poco tempo fa. Credo che riusciremo a risolvere alcune situazioni che hanno patito evidentemente l'alluvione del 2022 attraverso appunto una diversa gestione anche delle delocalizzazioni stesse. È evidente che abbiamo alcune storture normative che secondo noi debbono essere modificate, speriamo che avverrà, Ad esempio, il caso classico, perché oramai a Senigallia è, oramai abbiamo questa abitudine, case di un piano, quindi col solo piano terra, che si trovano in zone esondabili, piuttosto che se queste persone volessero ovviamente rimanere in quella casa, è necessario poter dar loro la possibilità di modificare la casa con dei contributi e alzarle su piloti, anche se in realtà questo non avviene spesso, cioè il fatto che ci sia il divieto di alzare case che si trovano un piano solo in quelle zone ovviamente crea dei disagi non indifferenti, o addirittura prevedere per queste case una delocalizzazione. Attualmente la delocalizzazione riguarda solo coloro che sono stati coinvolti nell'ultima tragica alluvione del 2022.
Un'ultima questione per quanto riguarda le previsioni meteo. Sono numerose le allerte che vengono diramate dalla Protezione Civile, chiaramente non compete al Comune, ma quanto sono affidabili questi sistemi?
Guardi, in realtà queste situazioni, noi abbiamo un regolamento, cioè abbiamo una serie di normative, peraltro dettate dalla Protezione Civile, che ci permettono di poter alzare i livelli di guardia da giallo, arancione, eccetera, eccetera. Le previsioni del tempo, tutto dipende anche dall'evolversi anche nell'ultimo periodo. Tante volte noi siamo stati in allerta arancione, se ormai ci abbiamo tutti quanti sui cellulari, credo, delle app che ci permettono, addirittura alcune anche con immagini satellitari, di vedere come una stessa cellula possa deviare il suo corso anche negli ultimi 5 minuti, per cui t'aspetti che arriva chissà cosa, poi in realtà non lo è, oppure che una cellula d'acqua si autorigeneri, non in condizioni terrificanti come è avvenuto nel settembre 2022, ma ad esempio l'ultima ipotesi, qui sono arrivate una marea, è arrivata una quantità d'acqua veramente inaspettata, molto elevata, soprattutto nella zona di Senigallia e Marotta, che non era stata minimamente prevista. Io non lo so quale, certamente io sono sempre per regime più di cautela, per cui anche quando arriva un'allerta arancione si chiude le scuole, so che per esempio ci sono moltissime critiche, soprattutto da chi porta i bambini a scuola. Preferisco quelle piuttosto che un'allerta che, come l'ultima, sembrava gialla, poi in realtà è vero che si è modificata negli ultimi istanti e quindi ha piovuto molto più di quello che ci sarebbe aspettato. Ora, da un punto di vista tecnico, non so se tutto questo sarà possibile, certo che i sistemi sono oggi abbastanza avanzati e che in certe situazioni, ecco, questa ripetitività degli allarmi, ribadisco, potrebbe anche non sembrare fondata, ma per variazioni che avvengono all'ultimo minuto.
Ho capito, insomma, quindi la questione è sicuramente ancora dinamica per quanto riguarda sia lo sviluppo di sistemi ulteriori, sia per quanto riguarda i fenomeni stessi che cambiano improvvisamente, drasticamente anche.
La cosa positiva, per il momento solo questa, è che con queste situazioni che c'è una grossa attenzione, quindi essendoci una grossa attenzione un po' di tutto il sistema, anche universitario, anche a livello, diciamo, di enti che studiano e di studiosi, probabilmente i sistemi verranno sempre più affinati, quindi questa è la speranza.
Benissimo, allora ringraziamo il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, grazie e buon lavoro.
Buona giornata, grazie.
Bene, è tutto per questa puntata, a risentirci alla prossima e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Duomo Senigallia in blu.